Andiamo a pagina 1159.
Okay.
1159 Galati, capitolo 4, leggiamo dall'8 al 10, versetti dall'8 al 10.
Galati.
Volontario?
Quel tempo è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai veri? Come realmente voi volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Ancora?
Grazie. Poi c'è semplicemente Paolo dice: io temo di essermi affaticato in vano, un bel versetto dopo. Grazie Angelo. Vogliamo leggere adesso nel libro della Genesi, il capitolo 15. Andiamo a leggere il capitolo 15.
Leggo io?
Sì.
Tutto il capitolo 15?
Sì. Non è.
Allora, dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere Abramo, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio eterno, che mi dirai? Poiché io me ne vado senza figli e le arredi della mia casa e gli Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo, conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette all'Eterno, che gli contò questo come giustizia. Il Signore gli disse ancora: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese, perché tu lo possegga. Abramo chiese: Dio Eterno, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? Il Signore gli rispose: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Ora degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Al tramonto del sole un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento. Un'oscurità profonda cadde su di lui. L'Eterno disse ad Abramo: sappi che c'è per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. Ora come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. I Chenei, i Chenizzei, i Cadmonei, gli Ittiti, i Ferezei, i Refei, gli Amorei, i Cananei, i Girgesei e i Jebusei.
Bene, poi leggiamo ancora. In Geremia capitolo 34, i versetti 18 e 19. E se volete, ve li leggo io, perché sono due versetti. Geremia capitolo 34, versetto 18 e 19. Anzi, andiamo avanti fino in fondo. Allora, darò gli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica la parola del patto che avevano stabilito in mia presenza, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. Darò, dico, i capi di Giuda, i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello, in mano dei loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita. I loro cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Darò Sedechia, re di Giuda, e i suoi capi in mano ai loro nemici, in mano a quelli che cercano la loro vita, in mano dell'esercito del re di Babilonia, che si è allontanato da voi. Ecco, io darò l'ordine, dice il Signore, e le farò ritornare contro queste città. Essi combatteranno contro di lei, la conquisteranno, la daranno alle fiamme. Io farò delle città di Giuda una desolazione senza abitanti. Bene, abbiamo letto in due occasioni, sia in Genesi 15, questo uso di fare un patto che era in voga sia all'epoca di Abramo e anche 1500 anni dopo, all'epoca di Geremia. Era un patto, veniva stipulato un patto. Questo era l'uso e così si faceva. Ma poi vedremo perché ha un senso particolare. E poi, se vi ricordate bene, cosa abbiamo letto in Galati. Se qualcuno, perché ho perso il segnalibro, comunque
1159.
Prego?
1159.
Sì. Allora. Ecco qua. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni, anni. Io temo di essermi affaticato in vano. Paolo a un certo punto è molto dispiaciuto, perché è stato fatto un passaggio, è stato fatto un lavoro. Dice che il Signore li aveva conosciuti, piuttosto eravate stati conosciuti da Dio. Come mai, dice, siete tornati alle usanze di prima, servendo quelli che per natura non sono dei? Come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Sono parole, fratelli e sorelle, che fanno riflettere. E Paolo aggiunge: io temo di essermi affaticato in vano per voi. Cari fratelli e sorelle, diciamo che ci troviamo a fine anno come al solito. Abbiamo due tappe. Una, solito, è quella dell'estate, che poi ci salutiamo, e un'altra è questa qui, dove ci troviamo, si può dire, una settimana da quello che nel calendario viene chiamato un nuovo anno. E come tutti gli anni, sapete, anche quest'anno sembra che ripetiamo le stesse cose, ma c'è di nuovo la solita corsa ai panettoni, ai regali, a tutte le cose che si ripetono ogni anno. Ogni anno vedete che si ripetono sempre le stesse cose, sembra il giorno di ieri, no? Una fotocopia, una fotografia. Ma io vi chiedo invece, cari fratelli e sorelle, come Paolo, e chiedo, vi chiedo della vostra fede, che fine ha fatto la vostra fede? sei cresciuta o è venuta meno. E questo il conto, il resoconto che dobbiamo fare. E se vogliamo avere un minimo di credito quando veniamo in un culto davanti al Signore, perché vi ricordo che il Signore è qui presente in mezzo a noi in spirito e verità, così come sta scritto. È inutile dirvi che nell'attesa della venuta di Gesù Cristo, del Signore, le tentazioni, gli sbandamenti possono veramente portarci fuori strada. È inutile dire queste cose, si sa, basta niente, basta una piccola distrazione. Eppure la parola di Dio ci dice che hanno amato la creatura più del Creatore. Questo ci dice la parola del Signore. Hanno amato la creatura più del Creatore. Noi siamo attratti da ciò che vediamo, ma ciò che non vediamo invece, che è straordinario, quello è quello che dovremmo cercare e che non cerchiamo. Ci ricorda ancora che con l'approssimarsi della seconda venuta, il Signore, la sua parola, il Signore ci dice ancora che non sappiamo se ci sarà ancora la fede sulla terra. Non sappiamo, perché dice, quando Egli verrà, troverà Egli ancora la fede sulla terra? E queste domande vengono rivolte, vengono ripetute. Perché i Galati erano diventati così? Perché il loro cuore si era indurito. E Paolo dice, io mi temo di essermi affaticato in vano. Già, tante volte la cattiva sorte, lo sgambetto per la fede, ce lo gioca proprio il benessere. Sapete, quando stiamo tanto bene, allora riteniamo il bene come un qualcosa che siamo bene. E allora ci allontaniamo dal Signore. Invece chi è colpito, che magari certe volte sta male nella salute, nel lavoro, e pensa invece che sia una cosa che lo danneggi, e invece io penso che il Signore opera, io penso questo, che il Signore opera profondamente e opera molto di più, perché quando dice è preferibile stare in una casa di dolore, dove c'è il dolore, per incontrare il Signore, che non in una casa di gioia, dove si dimentica il Signore. E questo è il rischio per la nostra fede. Il benessere, il luccichio di questi giorni, no? Quest'anno un po' meno, dicono. Ma il luccichio di Dio, che è la luce vera, quello si spegne man mano che aumentano le altre luci nella nostra vita, cari fratelli e sorelle. Quello man mano viene meno. Non siamo mai sazi di benessere. Mai. E questo benessere ci rende insensibili, ci rende innaturali, ci rende come dei robot. La nostra società è fatta di robot, di persone finte, che parlano in modo finto. Si spegne man mano la luce del Signore, perché aumentano le luci dei nostri desideri, la ricerca del potere, l'illusione di essere eterni qui e che non dobbiamo rendere conto a nessuno. Sono queste le cose che ci fregano, cari fratelli e sorelle. Il Signore non si rivela nella confusione, non si rivela nella confusione, ma chi trova penoso il proprio vano modo di vivere, e questo è scritto, il vano modo di vivere, che mi serve, cosa serve all'uomo aver guadagnato tutto il mondo ma se poi perde l'anima sua? Le grandi star di questo pianeta hanno ricevuto da questa vita tutto. Hanno ricevuto successo, denaro, potere, amanti di ogni genere, ma ora piangono, o hanno pianto perché di volta in volta la loro bellezza veniva meno, la loro disperazione cresceva, fino al suicidio, sapete, l'abbiamo detto tante volte, molte di queste persone senza Dio, perché il loro Dio, la loro vanità, si sono spente, lontano, hanno rigettato la luce di Dio, perché erano luce loro a se stesse. Altre fanno di tutto per cercare di fermare i segni di un inesorabile decadimento. Sapete, nella vita nostra ogni giorno possiamo guardare, soprattutto quelli che abbiamo una certa età, che abbiamo qualche segno di decadimento. Ora, queste persone sono cenere e aspettano il giudizio di Dio. È questo che aspettano. Vedete, le sirene hanno una volta una voce irresistibile. Vi ricordate tutti la storia di Ulisse? Avevano una voce irresistibile e doveva farsi legare con delle catene, doveva farsi legare. Per non andare da queste sirene, che erano bellissime, con queste voci straordinarie. Ma vedete tutte queste cose, fratelli, ma noi invece, noi abbiamo fatto un patto con il Signore. Noi abbiamo fatto un patto col Signore. È questo che noi dimentichiamo ogni giorno. Talmente abbiamo tante cose da fare che dimentichiamo anche questo, che noi abbiamo fatto un patto col Signore, che cambia completamente le nostre aspettative. Le cambia completamente. Noi abbiamo detto, è questo che abbiamo detto, io l'ho detto, Signore, voglio crederti. Voglio crederti, Signore, accettare la tua offerta e scommettere tutto sul futuro che mi hai promesso. È questo quello che abbiamo detto. Io credo alle tue parole e alle tue promesse. In cambio depongo la mia vita sporca, che non vale niente, sulla tua bilancia. So che è carne, questo lo so, con tutti i suoi peccati, ma so altresì che tu sei l'unico che può comprarla, perché qui si parla di prezzo. Nessuno, cosa valiamo noi veramente? Quanto vali tu? Come sei? Quanto vali sul mercato del mondo, caro fratello, cara sorella? Quanto vali? Fatti conto, non siamo degli ipocriti, guardiamoci in faccia per favore. Vale finché tu servi questo mondo, allora tu vali. Ma prova a dargli contro e vedi cosa succede. Vedi cosa succede. Quanto valgo per il mondo e quanto valgo per il Signore? La risposta pare facile. Per il mondo valgo giusto quel che posso offrire. Ricordatelo. Ormai facciamo parte di una serie di calcoli economici. Taratic e taratac, questo valgo. Ma tolto le operazioni di grande finanza, valgo quel che io posso offrire. Cioè, una volta, vedete, io parlo per me stesso, ero giovane, di bell'aspetto. Questo era un valore. Era un valore. Perché? Perché sei attraente. Sei attraente, fa piacere essere attraente, il rapporto umano, no? Questo era un valore. Poi il Signore mi diede un lavoro stabile e uno stipendio. Questo era un altro valore, è stato un altro valore. Poi questo lavoro mi diede anche del potere, non quei poteri, ma sai, quel piccolo potere che ognuno di noi può avere nella mia cerchia, nel mio lavoro. E avevo e ho rispetto perché mi temono. Capite? Ancora conto qualcosa per quello. Per quello. Ma vi ricordo una cosa, cari fratelli e sorelle, ma qualche anno fa tutti questi valori avevano perso immediatamente credito. Avevano perso credito, completamente. Come un titolo in borsa che non vale più nulla, o quasi. Prossimo ad uscire di scena, gli uomini non avrebbero scommesso una lira sul mio conto, e invece il Signore sì. Non fu così per il Signore, l'unico che mi ha dato credito, cari fratelli e sorelle, l'unico che mi ha dato credito. Questo animale ha detto lo compro io, perché noi siamo degli animali, siamo delle bestie senza ragione, ragioniamo solo col ventre. Io non valevo più niente, in nessun caso. Né in un modo né in un altro. Vedete, uno pensa in questo mondo di essere indispensabile, invece non è vero. È sostituibile facilmente. Nessuno di noi è indispensabile. Non è stato così per il Signore ha detto questo animale lo compro io. E Satana ti costerà un prezzo enorme. Ti costerà un prezzo enorme. Il Signore disse io metto la mia vita per lui. Io metto la mia vita per lui ed egli sarà mio. due pesi e due misure. Se il Signore non avesse avuto misericordia verso un rottame, oggi non so dove sarei e che cosa farei e che cosa direi. Senza il Signore io non so dove potrei essere. Ecco, come dicevo prima, tante volte pensiamo che un guaio nella nostra vita sia una maledizione, e invece per quelli che sono del Signore non c'è maledizione, ma c'è meditazione profonda per poterlo incontrare, per poter dire: quanto vale tu? Niente. Quanto vali? Niente. Ma sono io che ti faccio valere. Sono io che ti faccio valere, perché invece vali talmente tanto, vali, che io ho messo la mia vita per te. Queste sono cose che noi dimentichiamo, e che questi valori così grandi li sporchiamo all'interno di un mondo, e in un mondo corrotto, corrotto fino in fondo, corrotto nei pensieri, corrotto nella superficialità, in tutto ciò che fa. Io cerco di capire, fratelli e sorelle, io cerco di capire perché il Signore agisce così nella mia vita. Certe volte non so dare una risposta. E devo aver fede. E devo aver fede. Io non so perché il Signore agisce così nelle nostre vite, ma agisce. Questo lo so. E il Signore però ha fatto un patto. E io sono certo del patto che il Signore ha fatto. E noi tutti abbiamo fatto un patto con Lui, che è bene non dimenticare, cari fratelli e sorelle. Ci siamo calati nelle acque battesimali, accettando il dominio di Dio sulla nostra vita. Abbiamo accettato questo, il suo dominio. E se non avevamo le idee chiare prima, perché eravamo immaturi, dobbiamo chiarircele finalmente. Dobbiamo chiarircele. Ai tempi di Abramo, come abbiamo letto prima, il Signore fece il famoso patto con lui. Gli ha promesso la terra di Israele. E ci sarebbe tanto da dire su questo. Ma veniamo a questo patto. Abramo, quando gli viene fatta, il Signore gli fa delle promesse. E se leggeremo bene, gli ripete le cose 4 volte, non solo qui, ma tutte le promesse che gli fa. E come succede in tanti casi, anche se il Signore ti fa le promesse, tu dici: ma sarà proprio vero questa cosa? E allora fa un patto. E come dicevo prima, allora c'era per stipulare un patto, sapete, c'erano proprio patti di sangue, c'erano questi animali che venivano divisi, i due contendenti, diciamo, scusate, i due che facevano il patto passavano in mezzo. Allora Abramo, non contento della grandezza della promessa, desidera seguire gli usi di quel tempo e chiede il sigillo. È lui che chiede il sigillo al Signore. Il Signore acconsente misericordiosamente, perché lui non avrebbe potuto chiedere niente, però misericordiosamente il Signore glielo consente. E chiede ad Abramo di preparare il necessario. Avete visto poi che abbiamo parlato delle bestie sotto, no? Quando dice al versetto 17: ora il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Quindi stipula un patto con Abramo. E poi abbiamo visto che questo patto viene fatto ancora, e vediamo in Geremia, come abbiamo visto, quando dice: no, darò gli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito in mia presenza passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. Darò, dico, i capi di Giuda, i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello. Vedete, questo patto continuava ad esistere anche 1500 anni dopo, in mano dei loro nemici e in mano di loro, che quelli che cercano la loro vita. Fratelli e sorelle, sapete quanti cercano la nostra vita? In un modo o nell'altro, la cercano. E allora stiamo attenti al patto che noi abbiamo fatto con il Signore. Ringraziamolo per le benedizioni grandi che abbiamo potuto ricevere. Abramo non contento della grandezza della promessa, desidera seguire l'uso di quel tempo e chiede sigillo. Il Signore acconsente misericordiosamente e gli chiede di preparare il tutto. Il patto, vedete, era rappresentato dal dividere degli animali in due parti, come abbiamo letto. E chi lo stipulava questo patto doveva passare in mezzo. Il Signore passa in mezzo agli animali divisi e sigilla la promessa fatta con Abramo. Noteremo che le carcasse non vengono consumate come per i sacrifici. Le carcasse non vengono consumate perché non si tratta di sacrificio, ma della stipula di un patto. Questo genere di patto, come abbiamo visto, prosegue per molti anni. Le due parti degli animali rappresentano le due parti del patto. Rappresentano le due parti del patto. E passando in mezzo agli animali sgozzati, facevano un voto. E sapete cosa dicevano? Dicevano: mi sia fatto così se non mantengo il mio voto e la mia promessa. Questo vedete che aveva un significato. Noi non capiamo, che barbari hanno tagliato le bestie in due per far sti patti, passano in mezzo. Aveva un significato profondo. Abbiamo visto, non venivano consumati perché non era il sacrificio, ma rappresentavano questi, gli animali sgozzati, e chi passava il senso era questo: mi sia fatto così se non mantengo il mio patto e la mia promessa. Nel caso di Abramo, il Signore gli promette il possesso della terra, che sarà dato alla sua discendenza, come abbiamo visto. E nel Levitico, però, c'è un'altra cosa che puntualizza. Nel Levitico 25-23 dice questo: adesso promette ad Abramo la terra, gliela promette. Poi dice: le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia. Ecco, le nostre vite non saranno vite nostre per sempre, perché le nostre vite sono sue. Poiché voi siete affittuari e forestieri con me. Voi siete affittuari e forestieri con me. Noi siamo debitori di tutto al Signore. Altro che prenderci la nostra vita ed andarcene dove vogliamo. Noi, se è vero, abbiamo stipulato un gran patto con il Signore. Un gran patto, con il sigillo del suo sangue, comprati a caro prezzo. Così sta scritto. Non facciamo come quelli che fanno l'orecchio del mercante. Con il Signore non si scherza, fratelli e sorelle. Noi siamo abituati, no, col Signore non si fa così. Col Signore non si fa così. Nessuno ci obbliga a firmare con la nostra fede quel patto, cari fratelli, perché noi abbiamo firmato con la nostra fede quel giorno, quel patto. Nessuno ci obbliga a firmare quel patto. Chiariamoci le idee una volta per sempre. Non siamo obbligati in nessun caso, in nessuna maniera, a firmare quel patto con il Signore. Nessuno ci obbliga a venire qua o andare da un'altra parte, non ci obbliga nessuno. Nessuno ci obbliga a credere, nessuno. Tant'è vero che ci sono milioni di persone, miliardi, che non credono o credono in tutt'altra maniera, ma nessuno ci obbliga a venire qua o andare là, nessuno. Per cui la nostra fede, cioè, non è che uno deve essere preso a forza per credere. Qualcuno mi dirà, e già, dopo questo che ho detto, ripeto, nessuno ci obbliga a firmare con la nostra fede quel patto. Chiariamoci le idee di una volta per sempre, cioè non siamo obbligati nel modo più assoluto. Qualcuno mi dirà, e già, se poi il Signore esiste per davvero, sarò rigettato dalla sua presenza. Come dice? No? Beh, se non credi ancora, fatti una domanda. È impossibile piacere a Dio senza la fede. Sta scritto così. Noi abbiamo così tante cose importanti da fare, a cui pensare. Non abbiamo tempo per leggere. Non abbiamo più tempo per leggere la Bibbia, la parola di Dio, per approfondire un patto così prezioso per una così grande salvezza. Noi non abbiamo tempo. Abbiamo mille cose da fare. Dobbiamo prima soddisfare tutti i nostri vizi. Dobbiamo fare tante cose importanti. Abbiamo il lavoro da fare. Abbiamo tante cose da fare. Ma non abbiamo tempo per meditare sulla nostra salvezza vera. Non abbiamo contato quanto è stato messo dall'altra parte della bilancia, il nostro prezzo. Se la vostra fede verrà meno, la colpa è delle vostre priorità. Se in questo momento la vostra fede viene meno, la colpa è delle vostre priorità. Il Signore sa valutare, non io. Il Signore sa valutare la fede di ognuno. E dico questo, che la colpa è delle vostre priorità, mancando di rispetto al Signore, facendo venire meno il primo comandamento. Io dico che siamo tutti mancanti, a partire da me per primo. Siamo tutti mancanti, perché il Signore dobbiamo tutto, ma non solo tutto, ma gli dobbiamo il primo comandamento, di adorarlo con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente, con tutta l'anima nostra. E invece non è così. E invece non è così. Siamo surclassati, ammazzati dalle cose che bisogna fare. E molti anni fa mi ricordo che tenni un culto, l'avevo chiamato il ritmo di Satana, cioè quello che impone, sapete, col tamburo, mi ricordo quegli schiavi che nelle galee, no, a colpo del tamburo battevano e questi dovevano tirare, e poi andava sempre più forte quello che batteva il tamburo, e questi poveracci stavano arrivando finché, mi ricordo il film che era stato fatto, Ben-Hur, che poi alla fine stramazzavano e c'era rimasto lui solo che resisteva, gli altri non ce l'avevano più fatta. E vedete, è un po' così, cari fratelli e sorelle, ma sappiamo che la parola del Signore non torna a vuoto. Se la vostra fede verrà meno, o se la mia, è la colpa delle nostre priorità, mancando di rispetto al Signore. È inutile che veniamo qua per dargli il contentino. Ma, cioè, non è che avete a che fare con un uomo. Facendo venire meno il primo comandamento. Vedete, sacro e profano, Giacobbe ed Esaù insieme. C'è in tutta la Bibbia, è una questione di fedeltà, di fede, di priorità. Non di meno. Ha detto, con le vostre sollecitudini non potete aggiungere un'ora sola alla vostra vita. Voi non potete fare un capello né bianco né nero. Voi non potete fare niente. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Evidentemente non abbiamo capito bene. Non ci interessa capire la parola di Dio, questa è la verità, perché vogliamo fare noi, capisci? Vogliamo fare noi come i bambini. I bambini gli vogliono insegnare una cosa, no, faccio io, allora partono e fanno perché non hanno pazienza di ascoltare, perché sono bambini. Ma quando diventi adulto però, c'è un momento che vai a scuola e da quel momento devi ascoltare cosa ti dice il tuo insegnante per fare bene le cose che ti dice di fare. Ecco come cambiano le cose. Sacro e profano, Giacobbe ed Esaù insegnano, però vedete la fine dell'uno e vedrete la fine dell'altro. Quanto vale veramente la tua fede? Guarda cosa hai messo da parte, dalla parte della bilancia, guarda che cosa hai messo dalla parte della bilancia, e vedi se questa mattina ti senti degno della tua fede. Guarda il Signore cosa ha messo da parte per te. Fanno tanti doni, del cavolo direi io. Guarda il dono di Dio invece. E non preoccuparti di tutti questi doni che non servono a niente. Servono giusto per... Dico quello che penso perché siamo in un culto. Servono giusto per far piacere all'uomo e per così, giusto... per fingere ancora un po'. Guarda il dono di Dio invece, che è l'unico che conta, il resto non servono a niente, sono tutte stupidaggini provvisorie, immediate, creano un piacere immediato. Scartare, aprire un regalo, perché guarda il regalo che Dio ha fatto veramente, questo può avere un significato. Guarda cosa ha messo, sapete le bilance che c'era una volta, no? I due pesi che sono rappresentati in tutti i libri della giustizia, vedete cosa ha messo il Signore dalla sua parte, nell'atto, i suoi pesi, il suo peso, vedete cosa ha messo. E vedi se questa mattina ti senti degno della tua fede. Vedi se questa mattina ti senti degno della tua fede. E se non ti segni, io mi auguro che ognuno rifletta, perché viene il momento che nessuno rifletterà più. Non rifletterai più. Cambia, cambia. Chiedi perdono prima che sia troppo tardi. Chiedi perdono prima che sia troppo tardi. Ora lo puoi fare, siamo qua per questo. Hai ancora tutte le tue funzioni, orecchie, occhi, bocca, capisci di che cosa stiamo parlando. Vedi se sei gradito al Signore, altrimenti fatti la tua vita. Fatti la tua vita come le star del cinema o dello spettacolo e lascia le cose sante ai santi. Le cose del Signore sono sante, nessuno può entrare in queste cose se non chi è santo, e chi si santifica e chi si separa. Non facciamo questa confusione, fratelli e sorelle. Abramo fece un sogno terribile, anche tra le varie cose. Al tramonto del sole un profondo sonno cadde su Abramo. Ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cade su di lui. Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. E così è stato. Questa angoscia di Abramo, questa angoscia perché tutti i suoi discendenti, i suoi figli, avrebbero vissuto la schiavitù in Egitto e chissà quale altre cose ancora. Il Signore gli ha dato in questo momento, in questo sogno, di vedere fino lì. Abramo fece un sogno terribile, quello della schiavitù dei suoi discendenti. E allora io posso dirvi questo, fratelli e sorelle: vediamo di non fare qualche sogno anche noi sul nostro destino eterno, ma senza Dio. Un sogno angoscioso, talmente angoscioso che non potete immaginare cosa significa. E io una volta l'ho fatto un sogno, ma perché il Signore voleva farmi percepire, voleva farmi capire cosa significa essere lontani da Lui, essere separati da Lui. Ho provato un senso che non lo posso descrivere, e ringrazio il Signore che non me l'ha mai più fatto provare, perché mi mancava Lui, perché io non facessi più un sogno del genere. E allora, prima che si dice, lo diciamo tutti i giorni, arriviamo ad essere impreparati, arriviamo a fare un sogno terribile, che è quello senza il Signore. Prima di essere esclusi dalle cittadinanze di Israele, dalla cittadinanza di Dio, dei figli di Dio, pensiamo oggi, meditiamo oggi, piangiamo oggi se dobbiamo piangere, ravvediamoci oggi. Diamo fiducia al Signore per tutto quello che avviene nella nostra vita, non importa. Diamo fiducia al Signore. Diciamo: Signore, eccomi, io sono qua. Questa è la mia condizione, tu conosci ogni cosa della mia vita. Chi di noi, c'è scritto, può aggiungere un'ora sola con le sue preoccupazioni? Noi ci preoccupiamo. Ah, adesso come farò, cosa farò? nessuno può aggiungere niente, però la cosa che posso dire è questa: io non valevo niente. Che valore? Che valore? Niente. E allora però, a un certo punto, questo animale lo compro io, ha detto il Signore. Animale di nome di fatto. Non so perché. Non lo so. Se conoscessi, no? Poi, forse poi, un po' per volte ho cominciato a capire. E oggi dico che il dono più grande è l'unico dono che accetto volentieri nella mia vita, perché c'è un proverbio che dice che è più bello dare che ricevere. Però l'unico dono che accetto veramente nella mia vita è quello del Figlio di Dio, che l'ha messo nella mia bilancia. Perché ha detto: questo chi lo compra, sto pezzo di animale qua, che non vale niente, che vale niente. E allora, invece ai suoi occhi aveva un gran prezzo, un gran valore, al punto tale che ha depositato la sua vita per me. E questo è il dono che io accetto, volentieri, con gioia. E questo è il dono che non mi ha fatto avere più angosce, che non mi ha fatto avere più incertezze, più insicurezze nella mia vita. Sia il suo nome benedetto in eterno. Benedetto sei, Signore, tu, che fai nascere le cose dalla terra, che ci doni vita. Non importa cosa fanno i malvagi, cosa desiderano fare. Non ci importa delle loro luci, delle loro luccichii, non ci importa niente di niente. L'unica cosa che mi importa è che il Signore ha guardato a questo pezzo di animale, come dice qualcuno, per dire: è mio, lo compro io. Chi poteva comprarmi? Chi? Cosa mi davano? Il Signore mi ha dato tutto, ha detto: no, lo compro io. Da ora in avanti appartengo al Signore. Sia la sua gloria di eternità in eternità. Amen.
Amen.